And welcome back to our studio in Radio Statale. I'll start this interview with reading some data about the organ traffic in India. Before the passage of the Transplantation of Human Organs Act in 1994, India had a successful legal organ trading market. Low costs and high availability brought in business from around the globe and transformed India into one of the largest kidney transplantation centers in the world. However, several problems began to surface. In some cases, patients were unaware that a kidney transplantation even took place. In other cases, patients were promised payments that were much higher than what they actually received. These and other ethical issues pushed India government to pass legislation banning the sale of organs. Nevertheless, current laws still contain loopholes. For example, the TOA states that an organ donor must be a relative, spouse, or an individual donating for reason of affection to the recipient. Often claims of affection are unfounded and the organ donor has no connection with the recipient. In many cases, the donor may not be Indian or even speak the same language as the recipient. And this is data about the organ donation in England.
Per me sei assunto, per me proprio sei, fai parte della compagnia, da domani firmi qui, non ti daremo niente perché siamo una compagnia emergente, quindi non abbiamo soldi, però puoi farlo.
Però avete un sacco di organi.
Benvenuta Beppe Salmetti.
Benvenuta, guarda, benvenuta. Mi ha già tradotto al femminile.
Benvenuto, benvenuto. Mi si sente, no?
Sì, sì,
c'è qualcosa?
Sì,
di...
purtroppo sì.
Purtroppo sì.
Yeah, we do hear you, don't worry.
Questo intro è per dire, Eugenio, che cosa?
Se intro è per dire, beh, è per entrare nell'ambientazione, perché parliamo di uno spettacolo che affronta un tema terribile della nostra epoca e probabilmente anche di altre, ma adesso lo sappiamo, quindi ne parliamo. È scritto da un'autrice indiana. Which name is very difficult to pronounce?
Lo dico io. Noi abbiamo anche la canzoncina per questo nome, perché nel tempo, essendo abituati a pronunciarla, abbiamo creato questa cosa per cui lei è Manjula Padmanabhan. Padmanabhan. Vedi che ci sta tutta.
Studiare sanscrito non mi è servito niente.
Beppe Salmetti, che è in scena con Harvest. Quanto costa un uomo al chilo? Al Teatro Elfo Puccini, proprio a partire da stasera fino al 22 aprile. Quanto costa un uomo al chilo?
Ma che ne so, boh. No, allora dipende, in base alle parti. In base alle parti, ogni parte ha un prezzo diverso. In realtà non diciamo, è una bufala questa domanda, non verrà, non ci sarà una risposta durante lo spettacolo, come sempre, perché gli spettacoli non rispondono, gli spettacoli chiedono, interrogano. Anche una parte intelligente l'ho detto, quindi
bravo.
Con questa mi sono venduto, okay, la frase intelligente. No, in realtà appunto tutto ruota attorno a non tanto alla compravendita di organi, che è una cosa che abbiamo utilizzato un po' anche noi per il marketing, ma quanto alla vendita dello stesso corpo intero, cioè del quanto costa un uomo. Cioè,
L'intero uomo,
poi alla fine si scoprirà che è l'intero uomo, quindi spoiler anche così. No. Vendiamo tutto subito. Così.
Ah, ma è qui.
Hai capito.
Però è bella la modalità. qualità in realtà con cui esce, no, questo, questo testo. Lei è molto Manjula Padmanabhan, lo ridico così.
Padmanabhan.
Sì, questo vi starà in testa tutto il giorno. Spero, anche lo spettacolo magari.
Sì, assolutamente, assolutamente. E da dove nasce l'idea di metterla in scena? Come siete partiti?
Allora, siamo partiti 3 anni fa. Ci siamo incontrati in un posto, ci hanno detto ci sono questi testi da fare, ce n'erano un po'. Il regista Fulvio Vanacore inizialmente ha visto che questo era uno di quelli che gli interessava di più dal punto di vista della tematica, ha detto prendiamo questo sulla compravendita di organi. Poi era anche una commedia, quindi cioè è una commedia black, quindi aveva, diciamo, dava molti spunti per poter anche un po' cazzeggiare, passatemi il termine, su un tema pesante, che è la cosa che a noi poi piace fare in realtà anche in termini di compagnia.
E generalmente arriva di più questa cosa. Con
sì, sì, di solito sì. Comunque la gente si diverte, poi arriva in fondo, fa, ah però, rimane un po', no, interdetto.
Ma parliamo un attimo della storia. Harvest, che vuol dire in inglese
raccolto.
Quindi raccolto, quanto costa un uomo al chilo, ma dove siamo, chi siamo, dove andiamo?
Allora, siamo in India, come diceva, come faceva ben capire lui prima.
In our studio, in Radio Statale, in Mumbai.
Lo sa benissimo, tra l'altro c'è anche questa faccia che non è che ti... cioè, è abbastanza collocabile.
Spacciabile, sì, no, la mia faccia...
Qui lo sai, lo fai apposta.
Yes, yes, I do.
La usa con le donne, immagino.
What the hell are you thinking? No, no.
La usa con le donne.
Sì, da sì, come la usa con le donne, sì, sì, sì.
Qual è la domanda?
Da dove siete partiti? Cioè, no, non da dove siete partiti, qual è la
casa,
storia?
No, la storia è praticamente, c'è cioè, questa famiglia, no? Il figlio Om, interpretato da Michele Mariniello, ad un certo punto della sua vita va a fare queste visite in questa grande azienda che si chiama Interplanta. E una volta arrivato lì, lo capisce in realtà lì che la cosa, insomma, puzza un po' di bruciato. Però loro non hanno soldi, loro stanno male. E lui fisicamente però è sano, no? Uh-huh. E decide appunto di vendere alcune parti del suo corpo, inizialmente. Torna a casa, lo racconta alla famiglia, ovviamente con tutto il dramma del oh mio Dio, cosa ti succederà, adesso ti porteranno via delle parti di te. Quindi poi c'è la moglie, che però lui spaccerà per sorella. Proprio per entrare all'interno di questa procedura. E poi c'è un fratello in tutto questo, la moglie, scusatemi, sono un po' disordinato, è interpretata da Carla Stara, così vedo anche i nomi intanto. E invece il presunto marito, che in realtà è il fratello di Om, Gitu, è interpretato da Giacomo Marettelli Priorelli, che è un nobile di questa casata. No, scherzo, però il doppio nome insomma fa sempre. E nulla, praticamente tutto ruota veramente attorno a questo macro evento, che è questa compravendita, e poi c'è appunto tutto il delirio di... cioè questa chiamiamola, in realtà no, non è americana, è di un'Italia più ricca, perché poi noi abbiamo dovuto tradurre tutto, ovviamente non poteva essere certo. In India, con l'indiano che parla...
No, why don't you like India? It's very nice to be
ecco,
in
abbiamo dovuto tradurlo per gli italiani, perché gli italiani non sanno l'inglese, facciamo un po' di critica anche agli italiani.
Tendenzialmente no, purtroppo.
Comunque no, voglio dire, prima stavamo leggendo dei dati, no, per chi non aveva capito, tipo Valeria che non aveva capito,
no,
infatti
no,
era lì che
niente.
Mi guardava con un'aria interrogativa.
No, lei non lo sa l'inglese. Dati...
No, infatti io faccio parte di uno di quegli italiani che non sa l'inglese, e lo ammetto.
Sul traffico di organi in India.
Sul traffico di organi.
E diceva spesso, prima era legale proprio venderli. Poi invece...
Sì, capisco, l'italiano lo capisco.
Vedi che ha proprio l'occhio vivo che dice di sì.
Poi invece l'hanno illegalizzato, però comunque... ci sono dei problemi.
Cioè ci si può fare, cioè ce la si fa ancora.
Sì,
ma in realtà anche in Italia la cosa strana era che quando era uscito lo spettacolo 3 anni fa c'era quel servizio che girava famoso delle Iene, in cui c'era qualcuno che vendeva i reni, mi sembra.
Sì, insomma. Sì, sì.
È anche un bel racconto quello in cui ti svegli, cioè, no? C'era mica una barzelletta, un racconto, una roba strana.
Qual è la barzelletta? Vogliamo sentirla?
Non lo so, però c'era uno che tipo si svegliava e c'era sta roba cucita e gli avevano portato via un rene la mattina. E a un certo punto ti chiede, no, non è una barzetta, è un racconto del terrore.
Infatti,
a un certo punto chiedevi di toccare qui, cioè, vedi qua che mi è rimasta ancora la cicatrice, mentre uno toccava dice, e di solito uno si, appunto, come te
sì,
adesso,
esatto,
si spaventava.
Spaventata, infatti. Ma ritornando alla storia, quindi abbiamo questo protagonista che incomincia, insomma, questa avventura, chiamiamola così, di una possibile vendita di organi.
Sì.
E ma intorno cosa succede? Nel senso che...
Intorno la vita cambia, cioè la cosa, diciamo così, là, il, quello che accade è che da un certo punto di vista la vita va peggio, no? Perché comunque lui rischia di perdere dei pezzi, per dirlo in macchina, però la vita migliora, il tenore della vita di questa famiglia si alza e tutti i vicini, per esempio, attorno a loro cominciano a essere anche un po' invidiosi, quindi arriva anche l'elemento dell'invidia, il fatto, oh mio Dio, questi qui però c'hanno il bagno in casa, no? Perché prima c'era un bagno in comune per tutti gli appartamenti, un po' come nel caso di Ringhiera di Milano tantissimi anni fa.
Cioè, quindi pezzi di uomo che diventano cose?
Pezzi di uomo, sì, che diventano beni. Beni, per esempio, non so, io interpreto la madre, una vecchia acida, e a un certo punto arriva il televisore per lei ed è la pacchia. Quindi può annientarsi davanti a questo splendido televisore e star lì tutti i giorni, cosa che io faccio nella vita.
Che prima questa signora non aveva, quindi ha aspettato il momento in cui...
Quindi, cioè, voglio dire, lei ringrazia quasi il figlio, cioè grazie Om che insomma, meno male che tanto non ti fanno molto male poi alla fine, dai, no?
No,
lei proprio
no,
cerca anche di sminuire, fa vabbè dai, alla fine c'è scritto rispetto per il donatore sulle carte, guarda qui, rispetto per il donatore.
Ma a proposito
quasi latino,
sì, esatto,
farei
latino.
Un minuto di silenzio perché sono agghiacciato.
Ma a proposito di quello che non abbiamo, vogliamo farti sentire un pezzo di Fabrizio De André che si intitola proprio Quello che non ho.
Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. I denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho.
Ed eccoci qui, ritornati in studio. Questo era Quello che non ho di Fabrizio De André. Ti è piaciuto, Beppe?
Sì, sì, molto, pezzo? molto.
Quello che non ho.
Vabbè, lui la canta un po' meglio, però... però dai, se ti applichi...
No, no, she's very good at singing.
No, si scherza, sì. Diciamolo anche a quelli che stanno ascoltando. Insomma, noi qua abbiamo fatto amicizia nel frattempo, quindi stiamo scherzando.
Però. Sì, sì, infatti, poi ci ritroveremo a cena, insomma.
Anche. Oddio, anche no. Un po' meno adesso. Ah, ma... non è che puoi permetterti sempre tutte queste libertà. Un po' alla volta.
Vabbè. Vale, ah, cioè, beh, lui, viene lui, non è, lui non è qui per dimostrarti che puoi andare a letto con lui.
Cioè, ma, che, ma cosa stai dicendo?
Scorsa, no?
Che... lei fa così con
ma
tutti,
non è vero, ma non è vero.
Non è un brugolo.
Perché un brugolo? C'erano le brugole qua?
C'erano le brugole, sono venute le brugole settimana scorsa, no, 2 settimane fa, e insomma Eugenio mi ha messo seriamente in imbarazzo a un certo punto, perché io ho fatto una domanda e...
perché lei pensa di essere al riparo, anche qui nello studio, nessuno la vede.
A casa sua, no?
Ritornando a Harvest,
yes.
Quanto costa un uomo al chilo? Quindi è un racconto, possiamo dirlo, fantascientifico?
Abbastanza, sì, l'atmosfera che si crea è un po' quella, anche perché l'impianto scenico, no? Che c'è in... Che si vede è molto scarno, però ci sono dei microfoni, quindi anche un po' radiofonico.
È tutto ed
è, racconta un po' di un simile futuro che non è neanche troppo lontano, visto che in India forse è più vicino di quanto non lo sia in Italia.
Certo.
Senza l'augurio dell'arrivo di questo climax anche qui, però potrebbe succedere che a un certo punto...
Assolutamente, anche perché è un tema che oltre all'India tocca altri paesi come può essere la Cina, gli Stati Uniti.
Ah, infatti, cioè, per esempio voi, cosa vendere, cioè, tu cosa venderesti? A quanto?
A quanto?
Vendere, non parliamo di prestiti, visto che parlavamo delle brugole prima, di quel tema lì, di cosa venderesti? Una parte del tuo corpo che tu venderesti?
Guarda, a me la settimana scorsa hanno tolto un dente del giudizio e mi è bastato.
Dici, e quanto ti hanno dato? Anzi,
no,
quanto hai dato tu?
Un sacco di soldi.
Con fattura o senza? Che poi sai che cambia. Ah, bravo.
Non lo so, cosa potrei vendere? Ma no, potrei vendere una gamba. Se si può.
Una gamba?
Sì.
A quanto la venderesti una gamba?
Lo so.
E poi vai in giro zoppa?
Vabbè, tanto l'altra, no?
Ci vuole fare la gru, capito? Prima ha detto che voleva fare un po' un percorso diverso. Quando fuori onda parlavi di un percorso diverso, non fare la gru.
No, ma tanto comunque...
Allora, poi dici Sorrentino ti scrittura in un film, nel prossimo, e fai la gru.
No.
Ah, potrebbe essere.
Potrebbe essere.
Io direi che noi piuttosto facciamo la parte del primo mondo.
Noi siamo il primo mondo.
Per ora.
Dici? Non il secondo?
No,
forse
siamo
il secondo.
Siamo il secondo.
Siamo a cavallo, siamo tra il primo e il secondo. Dai.
Il secondo.
Senti, l'Europa però non è che sia proprio il secondo mondo.
Ma noi non siamo... No, non so se... Cioè,
si può dire.
Noi non siamo l'Europa, in fin dei conti.
No,
cioè, facciamo parte, però...
Seconda Europa.
Non è che siamo proprio la Germania, per esempio, dal punto di vista economico e di solidità, no?
Dici?
Ma che ne so, io non so niente di economia, però mi sembra di capire che non siamo... Tutte le volte che vado fuori, per esempio, vado a Berlino, sono tornato ora da Copenaghen, non è che abbiamo un cambio così... così favorevole, anzi.
Dici?
No.
No,
però siamo... venite a vedere Harvest, ascoltatori. Io faccio la mia... parliamo di Copenaghen, parliamo di tutto, però siamo...
No, ma prima di arrivare a perché andare a vedere Harvest, volevo farti un'ulteriore domanda. Secondo te siamo
imputato.
Imputato, ascolta, esatto. Ritornando a De André, siamo davvero, secondo te, proprio da Beppe, siamo davvero così folli o coraggiosi, dipende dai punti di vista, da riuscire, o meglio, da voler vendere parti di noi per avere una vita più agiata, secondo te?
Per quello ti facevo questa domanda prima di cosa venderesti tu, perché secondo me sì, cioè secondo me c'è qualcuno, però bisognerebbe sempre trovarsi poi in quella condizione di disperazione che poi detta l'avvio a una vita di questo tipo, cioè tu sei lì a un certo punto, non c'hai una lira, chi meglio degli attori può capire questa sensazione tra l'altro, e magari sei lì e dici vabbè però un mignolo, cioè per esempio io un mignolo per 100.000 euro lo venderei.
Ma il mignolo serve?
Ma non lo so.
No, no, adesso no, mi sta guardando in modo la strano.
La prensilità
di Django Reinhardt.
È vero, è il pollice, dai. Facciamo che un pollice lo venderei a 200.000 euro adesso.
200.000 euro?
Dai, finisco di pagare la casa, un pezzo di mutuo, un po' di roba, almeno poi...
Quindi è utile, insomma, vendere...
Sì, cioè a dire, poi non posso più prendere niente con la sinistra. Non puoi fare... Vabbè, l'autostop non si fa più, dai, non è più di moda. Però cosa fai fatica a fare senza un pollice?
E un po'... Tutto. È un po' tutto, esatto. Non potresti più aprire le porte.
Lei è già là. Lei il pollice non lo venderà mai, per esempio.
Ma non è vero.
Però sì, la società secondo me è così folle da poter, cioè così folle, dettata dal bisogno, magari può andare a vendere delle parti.
Che poi può essere anche una metafora la vendita del corpo, cioè possiamo anche venderci in modo differente rispetto a voglio avere questa cosa qua e quindi mi vendo professionalmente, senza andare nei classici esempi di lavori che sappiamo che vendono. Cioè
certo.
Però almeno ci si può vendere anche per un determinato lavoro. Che ne so, io ho un lavoro in un certo modo, c'è il tal regista X o il tal datore di lavoro che mi chiede una cosa.
Gliela do e
no,
intendi dal punto di vista più artistico.
Sì, più artistico.
Immagino,
cambio completamente il mio stile per poter
per assecondare i suoi gusti e quindi essere c'è chi lo fa, c'è chi scende a questo compromesso
e quindi diciamo che Harvest può rappresentare differenti si può leggere attraverso diverse letture.
Sì. Beh, la cosa, diciamo così, giusto per venderlo anche un po', è che fa molto ridere. Quelli che vengono ridono un sacco di questo tema, però agghiacciante, quindi questa è una cifra che a noi piace, che a noi...
Comunque, no, leggo che in Iran vendere un rene è legale.
Davvero?
Infatti non c'è una lista d'attesa per il donatore di rene, un rene viene pagato mediamente 1200 euro, no, dollari, 1200
pochissimo,
dollari.
Pochissimo, tra l'altro. Pochissimo,
vabbè, in Iran.
Vabbè, ma cosa vuol dire? Stai
giudicando l'Iran?
Cioè, non lo so, ma...
Permetti di giudicare
l'Iran. Non lo so.
No, sì, scherzando.
$1200 è effettivamente poco.
È pochissimo.
Ma perché
un
l'altro?
Hai l'altro.
È una persona può vivere con un rene. In questo senso.
Anche questo è vero.
Quindi, più secondo me l'organo è importante. Ma di cosa stiamo parlando?
Nelle Filippine, $25.000.
Vedi, allora andiamo tutti nelle Filippine.
A venderli.
Sì, poi torniamo senza il rene.
Solo il viaggio metà.
Il fatto di appunto far vedere questi mondi all'interno di uno stesso palcoscenico, mi interessava sapere come avete suddiviso la scena, perché comunque essendo tre mondi in un unico spazio, poi è chiaro che i nostri ascoltatori andranno a vederlo, quindi non sveliamo il tutto.
No,
però...
c'è un impianto scenico che permette di dare più stanze diverse, più posti differenti, semplicemente con l'utilizzo delle luci, questo è stato fatto. Per esempio l'americana, che non abbiamo ancora citato, che è Ginny, o meglio l'italiana ricca, interpretata da Cecilia Campani, è al centro, spesso quando compare rimane al centro del palco con una luce diversa, una luce molto forte, perché ci parla, lei parla al terzo mondo attraverso un marchingegno elettronico. Quindi lei non è realmente lì, è un ologramma. E quindi attraverso un gioco di luci lei sembra appunto questo ologramma al centro del palco e noi siamo invece in casa, nella casa vera e propria.
Quindi più piani che si sovrappongono
sì,
all'interno
sì, sì,
di uno stesso spazio e poi anche in relazione al pubblico. E, e il teatro, da questo punto di vista, è uno spazio che ti permette di relazionarti su vari mondi.
Sì, sì, sì. Beh, noi siamo in contatto diretto con il pubblico, nel senso che i personaggi molto spesso dialogano, soprattutto per esempio il mio dialoga col pubblico, cioè chiede, non chiede delle cose, però mostra delle cose, fa vedere loro magari delle foto, piuttosto che parla dei figli, no? Quindi è tutto molto, c'è uno scambio reale.
C'è uno scambio reale.
Il pubblico esiste,
in che
è seduto.
Senso c'è lo scambio reale?
Perché il pubblico esiste, è seduto e non è
fittizio.
Sì, non è. Siamo... Che, sì. Non c'è, diciamo, non c'è una vera e propria quarta parete in questo spettacolo. Anche se alcuni personaggi magari un po' sembrano averla, però non, no. E poi non c'è. Si parla, il pubblico è lì, dai.
E ritornando al protagonista, che è Om.
Sì.
Secondo te chi sono gli Om di oggi?
Gli Om di oggi sono. Sono dei disperati. Cioè, non mi viene di dire che sono degli arrampicatori sociali, per esempio. Cioè, lui non è uno che vende perché vuole avere una vita migliore. In realtà lo fa anche un po' per la famiglia, poraccio. Quindi è proprio un disperato. Lo fa perché spera in un futuro migliore, che poi però non avrà.
One of the primary reasons donors articulate for why they sell their organs is to pay off debt. The most impoverished are frequently viewed as more reliable targets for transplant tourists because they are the most in need of money.
Lei può tradurre adesso, per favore? Per dimostrare che non ha capito. Per dimostrare di essere quel 2%.
Allora, quello al banco degli imputati sei tu, ti faccio notare.
No, ma io ho capito, non è... Cioè, l'ho capito.
Qui le domande le facciamo noi.
No, è Eugenio, li vendono per
quindi...
povertà.
No,
dice, siccome... Quindi, cioè, chi ha un debito è... Chi ha indebitato tra i poveri è ancora più povero, perché è potenzialmente ancora più povero di chi non ha niente, però non ha neanche un debito, effettivamente. E quindi, quando ci sono... Perché qua parla anche del transplantation tourism... Perché ci sono quelli che vanno in giro per il terzo mondo a comprare organi, come fare la spesa.
Che è quello che fa Ginny, Cecilia.
Ah, ok.
Ginny, sì, appunto, sì. Va, cioè l'Interplanta è un'azienda di intermediazione che porta lei, dice, lei ci va come ologramma, però diciamo è come se fisicamente andasse a prendersi poi il corpo.
È interessante questa cosa, perché in realtà ci sono, come dicevamo prima, al di là dei piani di sezione di uno spazio, ci sono linguaggi differenti che utilizzate. E se non ricordo male, il vostro linguaggio è un insieme di dialetti?
Sì, è una, diciamo, il drammaturgo, così citiamo anche lui, Matteo Salimbeni, ha fatto questo lavoro di, in realtà è stato fatto anche con gli attori, però gran parte, diciamo, di quello che emerge è preso da dialetti locali, con cadenze, con aggiunte di lettere, no? All'inizio addirittura mi ricordo che in un certo periodo c'era, anziché dire capisco, si diceva capischio.
Capischio. E da dove deriva capischio?
Boh, così era una storia. Abbiamo messo delle consonanti in più, abbiamo visto cosa succedeva, insomma, fare dei piccoli cambi.
Una sorta di sanscrito.
Sì, sì, sì. Poi a un certo punto gli attori hanno cominciato a mettere delle cose anche loro, quindi qualche piccola cadenza regionale di ciascuno è entrata a far parte del nostro lavoro. E lui, ovviamente, la sera si metteva lì nella sua stanzetta, che fa un po' anche romantico, la sua stanzetta con il suo computer, e scriveva, anzi col calamaio.
Col calamaio. E la candela.
Scriveva ciò che ne era uscito durante le prove della giornata.
Che meraviglia.
Sì.
Meraviglioso. Ultimissima domanda, perché andare a vedere Harvest?
Perché è bellissimo, perché fa ridere, di nuovo lo dico come sai quelli che fa rifaccio e ride. No, perché parla di un tema, è una sera passata, una serata spensierata, tranquilli, sereni, e poi boh, che ne so, poi venite a mangiare una pizza con noi.
Ah, no, visto che c'era la cena, prima mi hai detto che non volevi andare a vedere.
No, c'è, ma non, adesso non è che tu volevi un'altra cena, avevo già
no.
No, la cena con la compagnia si fa sempre. È uno dei grandi piaceri del fare teatro. Comunque, per citare un personaggio a voi caro, perché siamo belli.
Oddio.
Per quello. Siamo giovani, siamo anche abbronzati, come disse lui.
Dio, sta degenerando. C'è il mixer che sta fumando.
Anzi, quando è che venite voi a vederlo? Che noi parliamo del noi... venite voi a casa, ma voi invece...
No, verremo questa settimana assolutamente.
Fin qui, guarda.
Dopo questa settimana è molto...
Cioè, no, ma il 22 finisce, lo diciamo, 22. Venerdì finisce, quindi...
Esatto, ricordiamo le date. Da oggi fino al 22 aprile al Teatro Elfo Puccini abbiamo Harvest. Quanto costa un uomo al chilo?
Ma quanto costa Harvest?
Esatto, volevo sapere se c'erano, allora, se c'erano degli sconti per gli studenti.
Sì, allora, credo di sì. Adesso mi fai questa domanda così al fulnicotone. Credo che esistano dei ridotti a 11,50 euro per gli studenti.
E come dice Jessica,
cioè dai, è quasi un deca, €1,50 in più di 10 euro.
Ma per il teatro tendenzialmente si fa.
Ma sì,
ride molto più che con una canna, diciamo la verità.
Oddio, questo dipende. Non lo so, però no, non incidiamo.
No, infatti non incidiamo.
Stavo per dire, magari uno prima e poi viene, doppia, paradiso.
Quindi, diciamo che se noi portiamo una canna, no, volevo dire
no. No. Questo lo dici tu.
Va bene, salutiamo Beppe Salmetti e ringraziamo per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo nuovamente le date, che sono dal 18 aprile al 22 aprile, quindi da stasera fino al 22 aprile potete vedere questo grandissimo spettacolo, Harvest, quanto costa un uomo al chilo, tutte le sere alle 19:30.
Cioè, presto, capito? Mangiate dopo.
Ciao Beppe.
Ciao, ciao, ciao.
Fate una bella merenda.
Ciao.
Yeah, I am.
Really?
Yeah.
Do you think I could get your number or something?
No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
Wait!